Buongiorno.
Buongiorno a lei, signora Tognola.
Buongiorno, signora Alberti.
Ma che piacere ritrovare anche Gianni Zocchi alla regia tecnica, che gestisce il mixer.
E soprattutto garantisce a Mirko Bordoli l'entrata in materia.
Buongiorno Mirko.
Brave.
Dove sei?
Buongiorno ragazze.
Mirko.
Allora, sono in un appartamento stupendo, in una cucina aperta, arredato questo appartamento in modo molto, diciamo, esclusivo,
molto personale.
Ci sono molti alberi fuori e lontano, in lontananza, vedo il San Salvatore. Quindi siamo a, ragazze, dove sono?
Lugano Cornaredo.
Brava!
Sì, sì.
Bravo!
Ho studiato in dentro.
È il corrente, eh?
Sì.
Abito
lì,
Cornaredo.
Ecco.
Lei abita qua vicino. Difatti, esatto. Mi diceva prima, quando ci siamo sentiti, che mi ha salutato dalla sua macchina mentre io venivo qua e lei andava a comando, ma io ero preso,
esatto,
insomma, nel vortice del labirinto per riuscire a trovare il Terzianum dove siamo in questo momento. Sono con il signor Armand Dauria.
Esatto, giusto.
Buongiorno. Dauria o Doria Armand?
Per 60 anni sono stato Doria, mm-hmm, e poi 40 anni che sono sovrapposti ero Dauria.
Allora, ecco, se la nostra professoressa di francese che abbiamo in studio, Madame Sarah Tognola, volesse fare qualche domanda anche in francese.
Tognola.
La fille du professeur Tognola.
Oui.
Un grand ami, c'était Tognola. Era un grande amico Tognola. Era il rettore anche della magistrale, certo momento.
Liceo.
Al liceo.
Sì, non...
Eravamo con... Prima lui era insegnante nella magistrale.
Sì, giusto.
Ma noi siamo qui per parlare di lei, caro,
esatto,
signor Armand o Armando.
Non è interessante parlare di me, veramente.
No, se lei è qui vuol dire che è interessante, se no l'ho invitata per cosa?
Non so, giustamente mi chiedo per cosa.
No. Allora, 90 anni il 2 ottobre.
Sì, 90 anni, esatto.
Sei spaventato a dirlo, 90?
Devo abituarmi all'idea che avrò 90 anni. Ma non c'è bisogno, gli anni arrivano da soli.
Sì, il tempo non è attaccato a un palo, come la diceva la Menona.
Esatto, e poi mi sento come se avessi, come se avessi 50 o 60.
Anch'io me ne sento 20.
Bravo, sì. È importante l'atteggiamento che uno ha su se stesso. Uno si mette a pensare a tutto il cattivo della vita, si sente messo da parte. Allora noi viviamo veramente, mi sembra, le avrei detto qualcosa di terribile, di una bella epoca, ma in fondo sì. Quando uno come me ha vissuto prima della Seconda Guerra Mondiale, che ha vissuto il muro di la cortina di ferro, in paragone quello che sta succedendo è poco.
È sempre brutto comunque per chi lo sta vivendo in questo momento.
Chiaro. Tanto io non posso intervenire sulle cose che succedono, perché non succedono da me. È egoismo, se si vuole dire, ma... Un po' di egoismo non fa veramente male.
Un po' di sano egoismo. Allora, torniamo a quel 1934, quando il nostro piccolo Armand nacque al Cairo, e siamo in Egitto.
Sì, siamo in Egitto. Chissà perché sono nato al Cairo. Il caso, mio padre anche era nato a Alessandria d'Egitto. Mm-hmm. Era il mio nonno che è partito da Napoli.
Da Napoli.
Ma mia nonna era greca, donc la mamma del mio papà, no, la moglie del mio papà era greca, ma lasciamo perdere.
Sì, finiamo in un ginepraio, non ne usciamo più. Allora, che ricordi ha di quella città, se ne ha?
E cosa strana, se quando ho lasciato l'Egitto nel 60, avevo 26 anni, Arrivo dunque a Lione, ero già venuto parecchie volte in vacanza in Europa, ma mi sono sentito in un paese sporco. I muri delle cattedrali, dei battimenti ufficiali erano neri, sì, perché tutta l'Europa, anche Milano, era riscaldata con il carbone a polvere.
È vero.
Questo non c'era. E mi ricordo anche quando faceva l'elezione a Lione nel 60, dovevo aprire la porta della casa perché gli alunni puzzavano. Allora, l'idea è strana, si diceva l'Egitto è un paese sporco. Non è vero, perché l'Egitto è un paese caldo, dunque si deve lavare, e poi sono musulmani, devono lavarsi spesso. Ma i miei alunni di Lione, di una certo ceppo sociale molto elevato, perché ero docente dai padri gesuiti al centro stesso, avevo l'impressione che non si lavavano i piedi. E facevo lezione, le porte aperte. Il direttore mi ha detto, ma perché non chiudi la porta? Perché avevo all'epoca 30-35 ragazzi, ma dopo mezz'ora l'aula puzzava.
Lei ha questo ricordo, insomma, mica tanto piacevole allora.
No, vuol dire...
Oggi la fa sorridere.
Sì, era una sensazione positiva del paese da dove venivo. Non ero, l'India o la Cina, era un paese dove sono arrivato e subito non ho avuto il complesso d'inferiorità. Vengo in Europa, sono più intelligenti di noi, perché l'Egitto era l'unico paese dell'Africa con università, con medici, con scrittori, con un centro che fa del film, era molto avant-garde. E questo paese non era mai stato colonizzato, era importante. E si poteva immaginare che io, conoscendo l'arabo, c'era dei medici, dei professori, dei scrittori, esattamente, io pensavo, come qui. Allora, arrivato lì, c'è un'altra cosa, c'è la tecnica europea che è fortissima. Ma gli egiziani... finisco qui perché non...
Ha molti ricordi e una buonissima memoria il nostro Dauria Armand. Senta, faccio la domanda che si aspettano adesso le due ragazze che sono in studio, Enrica e Sara. Com'era il bambino Armand quando era piccolo?
Il piccolo Armand.
il bambino era un bambino felice. Se vede le foto delle scuole dove sono andate, perché era un bambino felice. Era un'epoca dove eravamo molto meno numerosi, c'era spazio e malgrado le vicende politiche, mio padre e mia madre mi lasciavano libero. E avevo un fratello e una sorella più giovane di me, ma ho sempre cresciuto in un'atmosfera libera, genitori che non mi bisticciavano. Ma perché c'è anche una spiegazione. Mio padre e mia madre, tutti e due, erano orfani di padre e di madre.
E quindi si sono occupati molto bene di lei e dei suoi fratelli.
Esatto. Avendo loro fatto la loro vita da soli, hanno capito che, istintivamente, lasciare da solo il ragazzo può fare del bene. E questo è stato...
È diventato un bambino indipendente, insomma. Esatto. Un uomo indipendente.
Esatto. E questo è stato per me un punto fermo dell'insegnamento della pedagogia.
Bravi. Allora, stiamo parlando di pedagogia. Sicuramente ci sarà qualcuno all'ascolto che è stato magari allievo del nostro Dauria Armand, perché dal 1969 ha insegnato francese al liceo cantonale di Lugano. Adesso ci ascoltiamo gli Abba. Vous aimez les Abba?
Oui, les oui, à bas des...
Dancing Queen.
Dancing Queen.
Oui, allez,
on y va, on y va.
On y va.
Brano internazionale questo, come lo è d'altronde l'ospite di oggi, di questa prima parte di Quarto Pilastro, il professor Armand Doria o Dauria, Mirko Bordoli.
Esatto. Allora ci ha raccontato che è nato in Egitto, la mamma di Aleppo, un papà o un nonno napoletano.
No, la mamma è siriana, nata a Khartoum in Sudan.
Poi si è spostato a Lione in Francia e da Lione in Francia a un certo momento torna a Milano. Come mai sceglie Milano?
La storia è interessante. Dunque io a quell'epoca avevo un passaporto italiano, ma non sapevo parlare né scrivere l'italiano. Avevo tutto fatto in francese. Dunque posso dire mia patria è la lingua francese. Non la Francia. Bon. Allora, insegnavo a Lione perché la mia laurea era francese. Laurea in lettere e insegnavo lì. A un certo momento mi hanno detto, ma sì, puoi insegnare da noi, ma non può essere funzionario francese. Okay. Allora cerca un altro lavoro. E il caso vuole... Era 73, Sì, che ho saputo che c'era un concorso di un professore di francese al provveditorato di studi di Milano. Mi sono iscritto, hanno accettato la mia candidatura, ho passato l'esame, promosso, e allora vado a Milano. Ma a Milano ricevo una lettera da Roma che mi dice: quelli di Milano si sono sbagliati. Vi rimborsiamo i soldi di concorso perché lei, anche se è cittadino italiano, ha la sua laurea francese.
E quindi non era accettata?
Non è accettata, hanno annullato tutto. Questa è stata la mia fortuna, perché se no ero ancora stato un piccolo professore di francese di Milano. E come conoscevo la gente dove ero insegnante a Lione, ho trovato un posto subito nel centro culturale francese dell'ambasciata di Francia, con un statuto di tutto riposo. E sono vissuto da, dunque, a Milano.
6 anni, no?
6 anni, via Billy, vuol dire la parallela Monte Napoleone.
Allora, che chic!
Molto chic, molto chic.
Che Milano aveva trovato in quegli anni, a parte i monumenti che in quegli anni non venivano, diciamo, puliti?
Ma Milano c'erano gli anni di piombo.
Certo, le brigate rosse, eccetera.
Certo, no, era favoloso, interessante, ma mi mancava una città, per dire direttamente, che non è bella. È bella architettonicamente, finanziariamente, ma non è bella, come dire, Lugano, Parigi, Lione.
Cioè, manca un po' di natura, è questo che vuole dire?
Natura, tutto piatto, neanche un po' di naviglio si vede così. La nebbia che all'epoca era lo smog, sporcizia, nera anche lì. E mi sono sentito estraneo. Perché c'era di un lato gli italiani che erano molto simpatici e la struttura amministrativa italiana che non si sapeva dove la testa, dove la coda. E quello si spiega, quello fare di strano.
Una burocrazia difficile, diciamo così. Poi lei a un certo momento però decide, invece di andare in Quebec, in Canada, decide di venire a Lugano. Come mai ha scelto Lugano e non il Quebec? Ah,
perché dovevo andare come insegnante all'Università del Chicoutimi in Quebec, perché ho le cugine dirette che abitano a Montréal. Sono andato parecchie volte e conoscevo il paese. Allora mi sono detto, cerchiamo a Chicoutimi, che sapevo che cercano un lettore di francese, e c'era a via Manzoni a Milano una delegazione québécoise che non è paragonabile al Canada. E là il caso vuole, quali il caso? L'amante di un amico.
Non facciamo nomi.
Fa pubblicità
che,
qua.
No, che abitava a Ginevra, mi ha mandato per posta un annuncio dove il liceo di Lugano cercava docenti francesi.
E ha detto perché no?
Perché no? Ho fatto e evidentemente, come tutti quelli che vivono a Milano, non conoscono il Ticino. Lugano è un'entità vaporosa.
Allora ancora di più, oggi forse è un po' più facile perché...
Allora, ho fatto il concorso in fine novembre, convocato a dicembre, accettato subito e sono stato ingaggiato al 1° febbraio 69.
Che Lugano ha trovato quando è arrivato qua? Piccola.
No, sa, nel 69 c'era molto meno della metà degli abitanti. Sembrava una città vuota, ma è bello. rispetto al Milano, dove c'è le prime linee del metro, la folla e così, e le macchine, avevo una piccola macchina 500 all'epoca, e allora sono detto, è il paradiso. E ho avuto la fortuna di trovare una casetta a Pregassona Alta. Sì. Allora lì sono detto, qui mi fermo. Okay. Allora così mi sono fermato, ho avuto la cittadinanza di Pregassona, mi sono sposata con una svizzera, tutto si è normalmente, apparentemente, messo a rigar dritto.
Okay, non approfondiamo su questa cosa. Direi, eh. Allora, un'altra domanda, poi dopo ci facciamo una pausa musicale. Che cosa le piaceva dell'insegnamento?
L'insegnamento era una cosa perfetta. Perché in fondo...
Rispondi, Mirko.
Sta suonando il telefono.
No, sì, sta suonando il telefono, ma di un amico del signor Armand. Ecco, sta rispondendo. Répondessi, vous voulez.
Ah, troppo.
Allora... insegnamento sono stato
sta cercando di aprire la porta del balcone, ce l'ha fatta, evviva.
Ecco, non ho fatto delle scuole magistrali, direttamente dalla laurea in lettere in insegnamento, e questo è stato un bene perché non avevo imparato idee preconcette del come insegnare. Io ero spontaneo, mi piacevano...
Spontaneo.
Spontaneo, sì, mi scusi. No? E è stato... Ho visto anche nei ragazzi, erano 16 anni, 18 anni, quello del liceo, aperto alla persona del docente che si comporta come loro.
Io non... Lei si metteva al loro livello.
Non ero, mangiavo con loro, parlavo con loro, e sempre in francese. Mi dicevano perché, mi detto, ma siete a scuola per imparare il francese, approfittate dell'occasione. Eh? Allora, e fino adesso tanti alunni ancora si ricordano di me, perché... questo lato umano che in fondo purtroppo manca. Beh, sono stato anche ispettore di francese delle scuole medie di Lugano, e niente, ma è stato un periodo bellissimo l'insegnamento.
Immagino, se la fermano per strada e la riconoscono e le fanno gli auguri, la salutano, questa è una cosa veramente bellissima. Allora, on va écouter de la musique, madame Sarah Tognola.
Oui, anche Mina, ça va?
Mina?
Ça va bien?
Oh, c'est bien. Vous aimez?
Vous aimez?
Mi piace Mina?
Pina, mi piace molto, che è una bella donna.
È una bella voce.
Grande voce.
Bella voce, precisamente, esatto, Mina.
A tra poco.
A tra poco, volami nel cuore.
Yeah. sì felice. Non dovrei, ma ti ringrazio per il bene che mi hai dato.
Rete 1.
Saying the same.
Siamo ospiti questo pomeriggio grazie a Mirko Bordoli in un quartiere insomma di Lugano a Cornaredo, grazie a un professore uso questa parola nel senso proprio più pregnante del termine, perché è bello ricordare che è stato tante cose, che è tante cose il nostro ospite, ma principalmente io immagino che la professione lo abbia segnato in modo particolare. È giusto, signor Armand, oppure lei si vuole definire con un altro sostantivo oltre che professore?
Ma non sono veramente un professore, sono uno che aiuta un'altra persona, non importa l'età, a capire le cose, a renderlo curioso. Quando un ragazzo o un uomo comincia a essere curioso, a fare delle domande, hai riuscito il tuo mestiere. L'importante è rendersi che l'allievo si rende conto che è alla sua portata di capire le cose. Quando insegni vuol dire adoperi grandi parole, parolone, grandi immagini, questo non aiutano. Devi essere più facile che la cosa da imparare. Allora lì il ragazzo capisce, o l'alunno universitario capisce, e capisce che tutto è fattibile.
Ma quindi, professor Doria, scusa Mirko,
sì.
Ormai diventiamo degli allievi, adesso siamo anche noi curiosi. Per lei non esiste la parola insegnare, mi sembra di capire, esiste la parola imparare da entrambe le parti, allievi e docenti, tutti imparano, sempre.
Esatto, esatto. Io ho imparato moltissimo, anche adesso, dai ragazzi, dalle persone che vengono con me per studiare un piccolo problema, perché non c'è un modo unico per capire una cosa. C'è varie angolature per arrivare allo stesso oggetto.
E alla soluzione.
E la soluzione, così. E allora lasci il ragazzo di spiegarsi. Evidentemente farà degli errori, ma questi errori non sono da far rilevare. Dici sì, ma c'è un'altra via, un'altra via. Ma questo è vero dall'età di 10 anni all'età di 25, che ho avuto gli alunni in tutti i modi. Ho insegnato l'arabo, matematica, l'inglese. L'importante è non sapere la materia, e sapere insegnare la materia, qual è la via giusta per semplificare il problema, dunque farlo capire.
Quindi vuol dire mettersi insomma alla pari del ragazzo,
esatto.
Dello studente, dell'allievo. Senta, quando noi ci siamo sentiti, perché ovviamente per preparare la trasmissione ci siamo sentiti per decidere dove andare a parare con questa intervista, no? Lei mi ha detto che gli allievi sono sempre uguali, che non cambiano nel corso degli anni. È vero?
Dico è vero, ma devo far notare che tecnicamente le cose sono cambiate. Il modo di arrivare, mi ricordo quando nel 69 ho iniziato lì a insegnare il francese, c'era una nuova metodologia, si diceva la metodo structuro-globale. C'era il strutturalismo, il laboratorio di lingua e tante cose. Lo Stato, anche Ticino, ha speso molto, ma ha reso niente, non c'è più il laboratorio di cinque, non c'è più i metodi strutturali globali. Dunque, l'unico metodo è
guadagnare la fiducia dell'allievo.
Guadagnare la fiducia dei bambini, perché i bambini sono tutti uguali, sono fiduciosi verso l'adulto. L'adulto, per definizione, è un cretino. Allora, uno deve trovare l'accompagnamento. Io con un alunno o con una classe cammino con loro, non cammino di fronte, davanti. Non sono una guida, sono qualcuno che spiega le cose e quando notano che hanno capito, dunque hanno fiducia in te. Perché, enfin, così, è un mestiere meraviglioso.
Tanto meraviglioso che lei ha creato l'appoggio scolastico nel 2005. Ci spiega molto brevemente, che poi torniamo alla musica e poi facciamo un ultimo veloce collegamento con i saluti.
Perché io ho preso la pensione nel 1999, avevo 65 anni, ma ero iscritto anche all'ATTE, Associazione Ticinese Terza Età, e con dei colleghi ho detto: facciamo qualche cosa per questi ragazzi. Evidentemente non miravo i ragazzi dotati, non mi interessano, si arrangiano da solo.
Monsieur tout le monde, a chiunque.
Allora, avendo conosciuto il mondo della scuola, specialmente la scuola media, perché ero esperto di insegnamento nelle scuole medie, ho detto: facciamo dei corsi individuali per 5 lezioni per i ragazzi del primo biennio che non capiscono e che non hanno soldi. Okay. Allora, immediatamente ho avuto 30-25 volontari, ma non docenti, erano 2 o 3, tutti, ma non era uno sbaglio, perché il non docente sente il problema più che il docente, che per lui non è un problema. Ma allora, e ogni anno scolastico avevamo un centinaio di ragazzi, lavoravamo nel Luganese, praticamente tutte le scuole medie, 7 o 8 di Lugano, e erano ragazzi. È bello vedere che un ragazzo colma un buco nelle sue conoscenze.
Una lacuna.
Le sue conoscenze in 5 volte. Perché deve individuare dove è il buco. Okay. E per questo le lezioni devono essere individuali. Per questo il docente deve essere aperto, capire, fa niente. E ho lasciato dopo 15 anni, perché già avevo un bell'età, e adesso continuo ancora.
Mirko?
Voilà, dimmi.
Vorrei fare una domanda.
Certo.
Ho paura di dimenticarmi poi di farla. Io vorrei approfittare, perché ricordiamo, il professor Armand Doriat è nato in Egitto nel 1934 e avrà vissuto anche, immagino, il passaggio dalla monarchia a, si ricorderà dire Farouk, che ricordiamo, nel 1952 fu deposto, poi costretto all'esilio dopo il colpo di stato militare, e fuggì proprio a Milano, credo, come lei.
Sì, ma cosa è diventato il re Farouk non mi interessa. Ma
non vi frequentavate?
No, chiaro, non avete mai mangiato pane e latte insieme, però
sì.
Si ricorda il passaggio, è quello che ci interessa.
Sì, benissimo. Avevo molta ammirazione per Gamal Abdel Nasser, quello che ha rovesciato il Farouk, perché per la prima volta era un egiziano verace che dirigeva il paese d'Egitto. Il Farouk era turco e parlava male l'arabo, tutto. E mi è piaciuto per di più, era l'epoca di tutto questo, sono rivoltati un po', ha cercato dare dignità al popolo egiziano. Gli diceva, popolo mio, alzi la testa. Era là veramente un progetto politico ambizioso, alzare la testa. Vuol dire non aver paura dell'europeo. Per esempio, quando ha nazionalizzato il canale di Suez, tutta la gente diceva, oh, non sono incapace. Ma tutti capivano, erano ingegneri. E poi di più, era un laico. La sua moglie e i suoi figli andavano all'università, non erano velate. Aveva come principale nemico i fratelli musulmani che l'ha ammazzato a Bizeffa. Era completamente all'opposto di ciò che vediamo adesso. Era un musulmano laico come noi siamo cristiani laici.
Grazie professore. Allora, per voi che non potete vedere gli occhi del nostro docente di francese, del nostro Doria Armand, agli occhi ha uno sguardo di un ragazzo di 20 anni. A tra poco.
Questa è una menzogna.
No, è vero.
Grazie allora.
Tutti i ricordi del tuo passato, tutte le bambole con cui dormivi e il tuo diario che sempre riempivi solo con ciò che faceva piacere a chi di notte l'andava a vedere. Piccola Katie, oh, piccola Katie.
Guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo, non è fatto per te. Non andare, non gettare al vento i tuoi 16 anni favolosi.
Siamo alle battute finali, ai saluti, ed è veramente un piacere sentire la voce di un signore che compirà, abbiamo sentito, ad ottobre 90 anni e che il nostro Mirko Bordoli testimonia avere ancora lo sguardo di un ventenne. A te Mirko.
Ma se la ride, perché ride? È vero che c'ha questi occhi vispi, vispi, vispi.
Ridere è ancora un segno di gioventù.
Direi di sì.
Sì, certo. Piangio, ma no, allora...
Allora, dobbiamo salutarci tra poco, ok? È già finita la nostra intervista. Allora, noi vogliamo sapere, lei ha scelto di vivere in un appartamento medicalizzato. Perché si trova bene?
Mi trovo benissimo e penso che tutti dovrebbero a un certo momento pensarci.
Avere il coraggio di...
Coraggio no, direi è una necessità. Vuol dire, anche le coppie, a un certo momento, direi generalizzando, le due sono malate, uno diversamente dell'altro. Uno deve curare l'altro e deve curare se stesso. E qui ho tante persone che hanno venduto la loro villa, mi ho venduto il mio appartamento, per avere la pace sul lato fisico e essere libero di continuare a vivere a pieno ritmo, secondo il mio ritmo.
Certo, poi essere avere sempre qualcuno che butta un occhio su di te tutti i giorni, 24 ore su 24.
No, vengono se chiamo, perché in questi appartamenti se chiamo nessuno, nessuno viene. Ma so che, e l'ho provato, la risposta è quasi istantanea, 5 minuti, sono lì, cosa c'è?
Certo, lo stesso vale poi anche per una casa anziani, no?
Sì, sì. Vale lo stesso, ma direi c'è un'idea che si fa, la casa anziani è un mortorio, dici così, ma tanto dobbiamo tutti morire, Allora penso che si deve morire... nelle migliori condizioni possibili, ridendo.
Bene, mi piace questo. Ma non finiamo su questa cosa qua, finiamo invece sugli hobby. Che hobby ha ancora oggi Dauria Armand?
I hobby ho avuto tanti occasionalmente. Avevo imparato a scrivere in giapponese.
Perché lei è stato 6 volte, mi ha detto, in Giappone?
Sì, 6 volte, viaggio da solo per un mese e mezzo, gironzolare con il mio abbonamento di treno e così.
Cosa le piace del Giappone, dei giapponesi?
Oh, la domanda, dunque, devo parlare generalizzando, dunque è sbagliato. Ho scoperto nel 2012... dove sono andato per la prima volta, avevo quasi 77 anni, una civiltà completamente diversa della nostra. Noi siamo qui quasi sicuri di noi, il mondo è chiaro, cartesiano, Pascal, Descartes, ma c'è questa zona del mondo, il Giappone, non la Cina, il Giappone, che ragiona nel mondo completamente diverso.
Come? In una parola che dobbiamo chiudere.
Una parola. Non contano sulle dita come noi.
Ok, vanno distinto?
Sì, come noi abbiamo seguito il nostro istinto, anche loro, ma come erano isolani, tagliati fuori dal mondo, hanno seguito un'altra direzione. Ma che ha portato alle stesse conclusioni che i nostri, senza, e devo dire, scusi, anche un paese che non ha fede, non crede a niente.
Sono shintoisti, no?
Shintoisti, che è una cosa semplice.
Dobbiamo fare un'altra intervista.
Ma volentieri.
Dauria Armand,
Volentieri.
Volentieri, lei gentile e brava.
Verremo ancora a trovarla allora, professore,
sì, sì, sì.
Va bene?
Allora le dico arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.
Ite takimasu preferisco.
E ti ha messo via, Mirko.
Mi ha messo via.
A tutti noi, tu cosa gli hai detto? Ciao Mirko, grazie mille professor Dauria per essere stati con noi, grazie.
Grazie, e per me è stato un piacere.
Anche per noi, un vero piacere, grazie davvero. Poi ci dovrà fare, ciao Mirko, ci dovrà fare la traduzione, perché quello che ha detto Mirko, tu la sai? Vabbè.
Sarà un arrivederci.
Facciamo partire una canzone.
Grazie, arrivederci.
Grazie.
15:55.
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi. Je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'ami comme toi.
Mirko Bordoli, che si è intrattenuto, lo ringraziamo tantissimo, con la storia di vita del professor Armand Doria, ci ha passato il testimone, che noi a nostra volta cominciamo a passarlo dolcemente alle prossime due ospiti, che poi ci terranno compagnia nell'ultima parte di Quarto Pilastro, che sono Simona Viviani e Elena Nembrini. Allora, non facciamo noi di solito né l'elenco del telefono né le presentazioni classiche, vi salutiamo e vi accogliamo così.
Grazie, ciao a tutti.
Perfetto, perché sennò poi rischi di diventare troppo lunga.
Sì, certo, ma poi è interessante. Comunque abbiamo Simona Viviani, che è un'artista prima di tutto. È un'artista, e ho visto proprio sulla sua pagina Facebook l'arte che trasforma. Poi vedremo come trasforma e come ha trasformato Elena Nembrini.
Sì, sì, certamente.
Va bene?
Sì.
Allora, aspetta, faccio un piccolo disegnino per riuscire a collegare le voci. Allora, anche per i nostri ascoltatori,
certo.
Per riuscire a capire. Da una parte abbiamo Simona, Io Simona adesso Viviani, la vedo, sì. Per i nostri ascoltatori, artista, grafica, abbiamo detto, quindi lei è tutto quello che ha a che fare
artista,
con...
Artista, terapista, sì, poi ci racconterà,
certo,
meglio.
Quindi io la vedo, è vestita di verde, per riconoscere anche le voci. E poi dall'altra parte abbiamo Enela Lembrini ed è vestita di bordo oggi pomeriggio. :16:03, la seconda parte di Quarto Pilastro.
L'ultima.
Seconda e ultima. Vogliamo, sì, rassicurare gli ascoltatori.
Esatto.
Enrica Alberti e Sara Tognola in compagnia di due voci legate una all'altra, perché da una parte abbiamo capito che una signora ha fatto una sorta di grande cambiamento nella propria vita che si è ripercosso sulla vita di quell'altra.
Sì, anche bello. Anche. Bello, vero, Simona Viviani? La, sì, parola, diciamo, la parola chiave è il cambiamento.
Sì, effettivamente, sì, se volevamo parlare di questi laboratori, sono iniziati proprio grazie a un cambiamento, perché io fino a 40 anni facevo, diciamo, l'artista, grafica, ero in quell'ambito lì, del design, dell'illustrazione, insomma, e poi a 40 anni ho smesso completamente e dopo alcuni mesi di ricerca ho iniziato uno studio per diventare terapeuta.
Ma di che cosa? Perché ci sono tante terapie, siccome Simona Viviani è un'artista, immagino è rimasta, abbiamo detto prima della pagina informativa delle 16, l'arte che trasforma un po' la sua parola chiave, quella che abbiamo scoperto dalla sua pagina Facebook, sì. E trasforma come? E poi quando possiamo chiamarla arte?
Allora, sì, questo è stato un po' il frutto, no, della mia ricerca di far andare insieme l'arte e la terapia, perché per un periodo ho lasciato l'arte e l'ho poi ritrovata in una forma molto personale. E è stata una richiesta, mi hanno chiesto di animare un laboratorio espressivo e che io non avevo mai fatto e ho avuto questa prima esperienza che mi è piaciuta molto e ho notato che le persone avevano dei cambiamenti interiori e anche degli sblocchi emotivi, così subito al primo laboratorio. E poi ho approfondito e ne ho fatti diversi. E mi sono fatta così una mia, non un metodo, ecco, non ho un metodo, ma no, ho una maniera di essere, cioè di creare uno spazio dove poi le persone possono vivere qualcosa.
Ecco, ecco. Perché abbiamo invitato Simona Viviani? Intanto per l'originalità di questa scelta del laboratorio che lei conduce, ma anche perché i corsi sono dei corsi, non so, o dei seminari o delle immersioni, non so come definirli, sì, sono intergenerazionali, nel senso che sono per tutte le età. Tra l'altro c'è anche il titolo, ad esempio, di un corso che sono le stagioni della vita e ci sono anche vari anziani che vengono da voi. Si può dire anziani? Sì.
No, perché no, scusa, no, no, perché la signora signora Elena Lembrini
è giovane,
diverse maturità,
ecco, okay, chiamiamola così.
La signora Elena Lembrini è uscita dall'adolescenza qualche anno fa
mentalmente magari.
Ecco, e magari poi dopo scegliendo questi corsi si diventa anche si torna a essere bambini.
Sì, io ho iniziato questi corsi perché conosco bene sua sorella, in effetti, e la mia creatività è sempre stata in funzione del carnevale, a dire la verità, fare vestiti e cappelli di carnevale, per cui quando sono andata in pensione avevo un po' più di tempo e mi sono imposta un po' di adoperare questo tempo in modo diverso, no? Di fare qualcosa di nuovo, tra cui appunto...
Di far sfruttare la creatività.
Esatto, di far sfruttare la creatività e ho partecipato ai corsi di Simona sempre con una certa un po' restia, perché sapendo com'è Simona, sapendo che c'è un certo tipo di introspezione a questi corsi, ho detto no, io queste cose non le voglio sapere, io vengo a pitturare, però non voglio che ci siano, insomma, che io debba esprimere come mi sento, queste cose, perché non è proprio nel mio carattere in generale di dire un po' quello che sono, come sono, no?
Mm-hmm. E poi c'è stata,
c'è stata la trasformazione incredibile perché pur essendo incanalati alcuni i lavori, si ha una libertà enorme, e questa libertà ci permette di entrare proprio nel nostro mondo e di riuscire a tirar fuori tante cose che tante volte non sai nemmeno di avere, no?
Simone, è più, immagino sia più difficile con una persona molto matura, con esperienza, un lavoro del genere, perché vuol dire rompere degli schemi, magari schemi consolidati da tanti anni, o delle abitudini, ma dico abitudini mentali.
Intanto mi arriva un messaggio, viva Simone, appunto esclamativo.
Wow.
Stavo guardando adesso un messaggio, è arrivato il viva Simone, adesso cerco di capire da chi sia arrivato. Prego, scusi, l'ho interrotta.
No, io non ho notato questa differenza nell'età, no, anzi delle volte sono magari più giovani che hanno dei modelli molto rigidi, magari per insicurezza, che non osano far vedere. Io trovo che anche le persone, effettivamente vengono da me persone anche di 60, 70 fino a 80 anni, penso la più giovane che è venuta forse di 18 anni e la persona più anziana 82 che segue ancora i seminari e scopre delle cose completamente nuove. Io cerco comunque sempre di portare l'attenzione su una risorsa che tutti abbiamo dentro, che è come un seme. Io lo vedo un po' come una mandorla, no? Tutti dentro abbiamo un seme e bisogna come andare un po' a trovarlo, a sentirlo. Non è mentale, non è intellettuale, è una questione di percezione. Difatti le immagini non sono mentali e ognuno ce l'ha. Poi c'è chi magari già a 20 anni trova la sua forma espressiva, chi
beato
invece
lui.
Beato lui, davvero. E però a ogni fase della vita c'è una sua modalità di esprimere.
Ecco le stagioni della vita.
Sì.
Le stagioni della vita non sono solo questi, ma sono i titoli, no, che lei dà ai suoi laboratori. Però Elena Nembrini, dopo ne parliamo perché mi piace, Elena Nembrini ha seguito un altro corso.
Sì, quello sugli archetipi, quindi, e poi abbiamo fatto una giornata intera di...
E ha detto, ma archetipi a me...
Ah, il tuo sole e la tua luna.
Esattamente.
Ci spiegate?
Vuol dire tu qualcosa?
Sì, dai.
Ma non
anche che tipo di aspettativa, sì. o era senza aspettativa quando è arrivata?
Ero abbastanza senza aspettativa, ecco. Appunto sempre un po' con una certa corazza, un blocco.
Sì,
che
scetticismo,
lei
diciamo.
Vede abbastanza bene, perché uno dei pregi di Simone è che ti legge dentro, no? Sa esattamente se stai bene, se non stai bene, come ti senti e così via. È un potere unico di metterti a tuo agio quando fa la prima parte di meditazione, per esempio, o suona la sua kalimba o questo aggeggio con i rumori del mare, no? Ti mette a tuo agio e tutto sparisce, no? Puoi cominciare veramente a sentire te stesso e a lavorare senza problemi e senza ansia, è veramente qualcosa di speciale.
Ma lei perché? Allora, leggendo la sua biografia, diciamo brevemente che è allenatrice di nuoto, che già è una cosa molto specifica, sì. Perché mi immagino che quando cammina a bordo piscina, sì. Urlare, quando si urla, nel senso si danno le indicazioni. Quindi una professione abbastanza faticosa e in cui devi mostrarti molto forte, nel senso che sei l'allenatore, quindi sei un punto di riferimento per i ragazzi che formi. Perché a un certo punto, quando è andata in pensione, ha detto va bene, voglio fare qualcosa di completamente diverso per educare un po' la mia creatività, questa parte che lei, in cui lei faceva semplicemente faceva i vestiti di carnevale e i costumi,
sì.
L'ha messa a tacere per tanti anni?
Sì, abbastanza, sì.
Okay.
E soprattutto perché sono curiosa, quindi a me piace fare cose nuove, per cui ho fatto questo corso di pittura, un corso di scrittura, e quindi cerco di fare cose che mi appagano, e soprattutto per me, perché io faccio tanto per gli altri, mm-hmm. E questi spazi invece sono i miei e di nessun altro, e quindi è molto interessante per me.
Che cos'è questo aggeggio?
Come si chiama questa gente?
Allora, questa è una kalimba che uso molto spesso durante i laboratori come momento iniziale di raccoglimento, di meditazione.
Ecco,
Dobbiamo ascoltare Vibra, vibra fa, sì. Facciamo una canzone. Il cervello, prima di tutto troviamolo in sala Tognola, diamoci da fare.
Esatto,
scherziamo.
Ci vuole tempo.
Ci vuole tempo.
E pazienza tanta.
Take on me.
Simona Viviani, allora abbiamo... è un po' difficile riassumere e anche rendere l'idea di che cosa sia avere un laboratorio di sostanzialmente arte terapia,
sì.
Perché Simona Viviani prima della crisi dei 40 anni dove ha fatto la grande scelta era artista grafica, poi ha deciso di con coraggio anche, seguendo il proprio cuore, di inaugurare questo laboratorio dove chiunque è invitato, anche se come Elena Nembrini si è un po' scettici all'inizio, però
sì, ma mi sono ricreduta tanto
Attenzione, ricordiamo una cosa di Elena Nembrini
fondamentale,
l'abbiamo solo ricordata a bordo vasca che
esatto.
Faceva l'allenatrice di nuoto,
quello era l'hobby, ma il mestiere prima della pensione, lei quanti anni è stata docente di tedesco?
36 anni di docenza di tedesco.
Ok, quindi diciamo ancora più un po'
alle
due
scuole medie.
Quindi è scesa dalla cattedra e ha scelto una maestra lei in un
esatto,
certo senso
esatto.
Scusate, silenzio. Con quali blocchi? Cosa c'era da sbloccare?
Tantissimo, tantissimo da sbloccare. La corazza che fa di me una persona sempre allegra, sempre sorridente, sempre disponibile per tutti, però poi dentro ogni tanto insomma non è che si sta sempre bene, no? Quindi è difficile anche esprimerlo, almeno per me. Noi siamo cresciuti un po' senza sapere esprimere i nostri sentimenti, un po' la generazione vecchia che non si parla di queste cose, no? Quindi,
sì, un po' degli analfabeti emotivi.
Esatto, quindi questo mi ha aiutato tantissimo, devo dire, perché di fronte a sconosciuti mi sono rivelata anche a livello di esercizi corporei, così, cioè veramente ho pianto, ho fatto di tutto, quindi...
Ah, ma allora non si dipinge solo, cioè sono anche delle altre cose.
Perché
cosa
dipingendo Simona Viviani si sbloccheranno delle cose, non certo, facciamo un esempio, si può?
Sì, certo, adesso Elena parlava di questo laboratorio che è stato molto profondo per tutti, che il tema era da dove vengo, dove vado, quindi già qualcosa di molto profondo. E abbiamo lavorato su grande formato al muro, quindi già fisicamente... dei grandi gesti, ma poi per introdurre i temi mi piace anche proporre dei lavori proprio corporei nello spazio, per esempio di respiro per connettersi, magari camminiamo nello spazio, ascoltiamo il nostro respiro e lo espandiamo con dei gesti delle braccia, magari sono anche brevi esercizi di 7-8 minuti, ma che portano a stare un po' con se stessi, no? E Elena dice bene, ha scoperto che può anche esprimere delle parti di sé che non sono proprio così luminose, anzi magari sono oscure, pesanti e anche tristi, perché no? E a me piace proprio dare la possibilità alle persone di entrare in contatto con sé, perché poi la creatività è lì. La sorgente è lì e troviamo quel che troviamo, troviamo sole e troviamo anche ombra, ma il bello è proprio quello, perché una tristezza si può anche esprimere, può essere una meraviglia, lavorare con dei colori scuri, c'è un infinito di possibilità e stare anche con quello che si sente, anche una paura, è bellissimo poter esprimere con i colori, la rabbia fantastica, con il rosso acceso, riuscire a, è magari difficile, può essere difficile, le persone devono fare, devono superare dei limiti, ma il colore aiuta.
Simona, visto che ha prima citato 1882, cioè quindi vedo come la più giovane frequentatrice del corso e il più anziano o la più anziana, quindi tu guardando quello come vivono questa esperienza, questi due poli, che tipo di reazioni e emozioni sono bloccate o hanno avuto, sono sgorgate più spontanee, o la creatività in che modo si è espressa nella diciottenne e poi nell'ottantaduenne?
Sì.
Ok. Più o meno.
Sì, sì, bello è anche che c'è collaborazione, questo volevo anche dire, lavorare in gruppo ci si ispira dal lavoro degli altri, mm-hmm, e ci si sostiene. Comunque, ho visto delle persone cominciare magari a 70 anni con il pennello e i colori come prima esperienza, con un gran timore di sbagliare, di fare qualcosa di fuori dalle righe, e ho accompagnato, e si può stare un periodo in questa paura di non fare come si dovrebbe, fino a poi dei momenti dove è esplosa questa libertà, magari dopo anche 3, 4, 5 incontri, e la persona scopre, può portare questa esperienza nella sua vita.
Il timore di sbagliare, sì. Elena Nembrini, ex docente,
l'errore, la perfezione,
esatto, quindi lei ha dovuto confrontarsi in modo probabilmente più conflittuale ancora.
Voler fare qualcosa di bello, no? Sì. Anche quello lì, di togliersi l'idea che bisogna fare qualche cosa di bello, ma piuttosto che esprima qualche cosa, che esprima i tuoi sentimenti, piuttosto che sia lì un bel disegno, un bel quadro, no? Questo per me è stato difficilissimo.
La prima cosa che hai disegnato, bella o brutta, non ci interessa.
Non mi ricordo neanche più, sempre dei cerchi con un recinto intorno.
Ecco, questo cosa può significare, Simona Viviani? Disegnare, ma insistere sui cerchi e recinti?
Ma mica è psicologa la nostra
Simona
Viviani.
Ma no, terapista.
Di fatti no, io no, non ho dei modelli
ecco,
di
quello,
analisi.
Quello diciamo non è psicologia questo, no. Sono delle esperienze che si vivono.
Esatto.
Ma
però ne parliamo, io diciamo invito sempre i partecipanti a esporre i loro lavori, li guardiamo insieme e diciamo delle cose, perché magari qualcun altro vede, nel cerchio può vedere protezione.
Esatto, cioè pensavo io il recinto ancora di più.
Sì, oppure posso vedere anche limite, coesistono le due cose.
E questo è interessante perché a tutte le età ed è molto bello confrontare o confrontarsi tra generazioni diverse, può essere anche ancora più arricchente forse, perché ogni generazione in base alla propria storia, alla propria educazione, all'epoca in cui ha vissuto, dà un significato particolare alle cose, alle paure, alle gioie.
Sì, sì, questo è vero, ci sono proprio atteggiamenti diversi che poi alla fine nel gruppo e nel lavoro qua si sente, ma poi quasi non si sente. Quando si è dentro nel lavoro poi le emozioni sono le stesse, le emozioni sono le emozioni, no? E hanno lo stessa intensità a qualsiasi età.
Simona Viviani, grazie, non è finita qua perché ci sono ancora le stagioni della vita, torneremo ad invitarla,
certo,
perché ci interessa molto, e grazie molto anche a Elena Nembrini per la sua testimonianza che ha dimostrato di aver superato quell'ostacolo che lei disegnava all'inizio.
Sì, speriamo.
Grazie anche a voi.
Grazie davvero.